Alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda come sempre, anche quest'oggi, anche questo venerdì 14 febbraio fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Come sempre vi ricordo che ci potete scrivere al 331-62-14013 con WhatsApp, con Telegram o con un SMS, preferite, diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci per mail durante la diretta, se invece preferite scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it. E come sempre anche la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Antonio Serra, che ritorna come tutti i venerdì al termine della puntata con la rubrica di fumetti, questa volta ha un ospite, inauguriamo come facciamo spesso sul far della primavera una serie di puntate in cui abbiamo ospiti importanti fumettisti. È il caso di Joachim Tilloca, che sarà appunto ospite di Antonio Serra più tardi. Ospite nostra anche in studio fra poco sarà una delle protagoniste dei Boreali 2025, il festival dedicato alla letteratura del Nord Europa, che prenderà il via tra breve. Avremo diversi ospiti dai Boreali anche la prossima settimana. La prima a raggiungerci qui in, a Radio Popolare è Anne-Hélène Lestadius, scrittrice di origine Sami, che firma per Marsilio Editore La ragazza delle renne. Poi ci sarà lei stessa a raccontarci insomma del suo lavoro. Come tutti i venerdì vi racconteremo alcune delle cose che accadono in questo fine settimana un po' combattuto fra un sonnacchioso Sanremo e un San Valentino, direi sempre, insomma, poi dopo vi dirò che cosa ne penso, mentre la prima traccia che ascoltiamo è proprio legata a quel Sanremo e ad alcune delle cose che alla fine ci ha fatto piacere ascoltare. Una è, a detta di molti dei nostri e forse anche di alcune di voi, volevo essere un duro di Lucio Corsi.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. È un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro, che non gli importa del futuro, no, un robot. medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazzaladra che ti ruba la fede. Cadevo giù dagli alberi, quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giudo, invece che una stella, uno star muto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Non sono altro che luce.
E allora Lucio Corsi, volevo essere un duro, anche noi attraversiamo Sanremo sia pure con qualche filtro, e adesso invece lo sguardo nascosto, la danza dietro il sipario. È stata da poco inaugurata una mostra che fa riferimento anche a un libro e che documenta il corpo di ballo della Scala nelle fotografie di Gerhard Uferas. E nel ridotto dei palchi la mostra è visitabile proprio in questi giorni, dunque ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Gerhard Uferas, nato a Parigi nel 1954, amante della fotografia fin da bambino. Amava in particolare la fotografia di Cartier-Bresson, di André Cartet, e si dedicò alla fotografia soprattutto dell'opera, del teatro e del balletto. Fin dal 1984 ha collaborato con Libération, e tra i progetti più importanti segnaliamo quello del balletto dell'Opera di Parigi, quello del Bolshoi di Mosca, insieme a Saramuni e a Peter Lindbergh. Il suo lavoro ha vinto numerosi premi ed è stato esposto in molti musei e istituzioni. Ora il suo sguardo si è posato sul corpo di ballo della Scala e ne è nato un volume. Lo sguardo nascosto è il titolo. 160 fotografie, la danza dietro il sipario. Le stanze segrete della sala prove, del palcoscenico prima dello spettacolo e il dietro le quinte del teatro. Uscirà il 28 di febbraio, edito dal Saggiatore, insieme alle edizioni del Teatro alla Scala. Dal libro è stata tratta poi una selezione di immagini che ora sono in mostra al Museo del Teatro alla Scala. Un percorso impreziosito da ballerine di carta, create da Caterina Crepax. Sono sculture che fluttuano nelle stanze dove sono esposte le fotografie. Un giusto omaggio alla danza e al corpo di ballo, ha sottolineato il sovrintendente Dominique Meyer. Lei ci faceva notare che negli ultimi tempi il balletto ha preso importanza qui alla Scala.
Sì, e sono molto felice di questo, perché ormai tutte le recite sono piene, il pubblico è entusiasta, e poi ho apprezzato molto, diciamo, questo spirito del corpo di ballo e dei solisti di cercare di fare sempre meglio.
Lei diceva addirittura di avere la stessa dignità degli spettacoli di Lyric.
La stessa riconoscenza, soprattutto perché io ho passato la mia vita a cercare di mettere il balletto al suo posto vero e normale nei grandi teatri lirici. Ma all'Opera di Parigi non è difficile, perché c'è una grande tradizione comunque di balletto, e forse nella storia dell'Opera di Parigi il balletto è stato più costantemente in prima fila piuttosto che l'opera lirica. Invece a Vienna e qua alla Scala, naturalmente quando si pensa all'opera di Vienna o al teatro alla Scala si pensa alla lirica prima di tutto, ma penso che quando ci sono tanti talenti, quando c'è una scuola di questa qualità che comunque produce il 90% dei ballerini del corpo di ballo, allora bisogna mettere tutti questi gruppi in evidenza.
Valorizzarli, insomma.
Sì, e devono essere parte integrante dell'immagine del teatro alla Scala. Io sono felice perché ormai il corpo di ballo della Scala è apprezzato ovunque, rispettato, amato. Io viaggio, vedo balletti in altri teatri, devo dire che il nostro è veramente in prima fila.
Prima classe. E questo progetto le è piaciuto subito?
Ma sì, perché trovo che parlare del balletto non è tanto interessante, perché le parole sono un po' infelici per spiegare che cos'è la danza. Ho letto tanti libri sulla danza, ma non è che ti toccano veramente, ti apportano delle informazioni, ma l'emozione può essere data soltanto dall'occhio di un fotografo.
Dall'immagine. Oppure da Degas, insomma.
Anche quello, sì, ma anche lui era una sorta di fotografo, perché catturava le emozioni, i piccoli dettagli. Quello che amo molto è naturalmente la parte un po' dietro le quinte, vedere quello che il spettatore forse non ha
non
possibilità
vede
di vedere. Sì, sì. Io sono sempre immagini che ho adorato, per esempio una ballerina in tutù che parte camminando. È una sorta di contrasto con la ballerina in tutù sulle punte che ha studiato ogni postura, ogni gesto, ogni piccolo dettaglio. Io amo molto questi contrasti e si percepiscono in questa mostra.
In questa mostra.
Sì.
Gérard Uffara, il fotografo, gli abbiamo chiesto perché ha scelto di lavorare dietro le quinte, di mostrarci il dietro le quinte.
Alors, pour être honnête, en fait, c'est surtout derrière les coulisses, mais c'est aussi certaines photos qui ont été faites pendant les représentations. Et ce que j'ai trouvé merveilleux en travaillant à la Scala, c'est que j'ai pu travailler dans un monde où tout le monde est passionné par la danse.
La scelta di lavorare è stata di lavorare sul teatro e sulla danza, sul corpo di ballo, nella sua interezza, quindi sì dietro le quinte, ma anche sugli spettacoli, tanto che nel libro pubblicato dal Saggiatore ci sono anche scene di spettacolo, ma la scelta è nata da una comune idea di lavorare su un teatro così importante come la Scala e di raccontare questo mondo degli artisti, ballerini e artisti che sono così appassionati del loro lavoro.
Cosa ha scoperto facendo questo lavoro? Non è tanto documentario quanto artistico, no?
Bon, j'ai d'abord découvert l'excellence du travail de la Scala. Et ce qui est aussi merveilleux et ce que j'aime beaucoup, c'est le travail dans les coulisses d'un théâtre. Ce qui est merveilleux, c'est que tous ces gens travaillent pendant très très longtemps pour arriver à la magie, le naturel, la simplicité du spectacle, alors que derrière tout ça, il y a des jours et des jours et des jours de travail.
Allora, quello che ha scoperto è l'eccellenza della compagnia e quindi degli artisti che fanno parte della compagnia e anche la magia e il lavoro e il lungo lavoro che c'è dietro questa magia e anche proprio la fatica anche di giorno dopo giorno per costruire lo spettacolo e la magia che lo spettacolo poi riproduce.
Et ce qui est très intéressant également dans les coulisses, c'est à la fois un univers de travail, mais c'est aussi un univers étrange qui amène vers l'imaginaire.
Il dietro le quinte è un universo di lavoro, ma è anche un universo dell'immaginazione, dell'immaginario.
Una magia,
si ritorna alla magia.
Et en coulisses, ce qui est extraordinaire aussi, c'est l'énergie. C'est-à-dire il y a une concentration extraordinaire des danseurs, mais pas seulement les danseurs, les machinistes, les gens qui s'occupent des lumières, tout le théâtre. Tout le monde est là pour un but qui est commun. C'est une entreprise qui est collective. Et ça, c'est très, très beau de voir des gens travailler en commun pour faire rêver. Et la danse, c'est aussi ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est aujourd'hui ouverte sur le monde d'aujourd'hui, sur le monde contemporain, et elle est traversée par toutes les questions que se pose l'humanité aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui.
Quella cosa interessante dietro le quinte è capire come c'è un'energia e c'è anche una, oltre alla passione, c'è l'energia, c'è il gran lavoro, non soltanto dei ballerini, ma anche di tutte le persone che lavorano dietro le quinte, quindi i macchinisti, gli illuminotecnici, cioè i tecnici delle luci, i tecnici del suono, e tutte queste persone lavorano congiuntamente per portare quella magia di cui parlava prima, e la danza in particolare è un, diciamo, è un'arte che trasmette i problemi del contemporaneo, e questo è molto ben visibile nelle immagini.
E allora abbiamo parlato di Lo sguardo nascosto, la danza dietro il sipario, il corpo di ballo della Scala nelle fotografie di Gérard Ruffera, un libro e una mostra al Museo del Teatro e nel Ridotto dei Palchi. Alla Scala, leggo un messaggio di Alfredo a proposito di Lucio Corsi. Non seguo Sanremo, però conosco Lucio Corsi avendolo sentito in concerto la scorsa estate a Pesaro al Cater Raduno, proposto da Massimo Cirri. Grazie per aver mandato in onda il brano, lui è davvero un bravo musicista che prende ispirazione da David Bowie e Neil Young. Grazie Alfredo, lo penso anch'io e credo che lo pensino anche tanti altri. E tante altre. Invece, fra poco vi ricordo alcune delle cose che si possono fare, scherzando, insomma, con Alfredo che ci ha appena scritto, se non volete guardare Sanremo nel corso dei prossimi giorni. Ci sono degli appuntamenti davvero interessanti, qualcuno l'abbiamo anche presentato in altri spazi della radio, fra pochissimo. Prima però Regina Spektor con Consequence of Sound.
My rhyme ain't good just yet, my brain and tongue just met, and the inference so far, my words don't travel far, they tangle in my hair and tend to go nowhere, they grow right back inside, right past my brain and eyes into my stomach juice, where they don't serve my juice, no healthy calories, nutrition values, and I absorb back in the words right through my skin, they sit there festering inside my bowels, the consonants and vowels. The consequence of sounds, the consonants and vowels. The consequence of sounds. Got a soundtrack in my mind all the time, kids screaming from too much beat up, and they don't even rhyme, they just stand there on a street corner, skin tucked in and meat side out, and shouting I'd like to turn them down, but there ain't no knob. Born into picket fences, not into picket lines, all this hippie shit's for the 60s and a cliche in our time. But what if one of these days your heart will just stop ticking, and they sorta just don't find you till your cubicle is reeking the consonants and vowels. The consequence of sounds, the consonants and vowels. The consequence of sounds. Did you know that the grave digger still getting stuck in the machine, even though it's a whole other daydream? It's another town, it's another world, where the kids are asleep and the loans are paid and the lawns are mowed. What'd you think? All the grave diggers were gone. Just 'cause one song is done, there's always another one waiting right around the bend. Till this one ends, then it begins. Squeaky clean and it starts all over again. The weather report keeps on tossing and turning, predicting and warning and warning and warning of possible leakage from news publications and possible leakage from news TV stations. That very same morning, right next to her coffee, she noticed some bleeding and heard hollow coughing. The National Geographic was being too graphic when all she had wanted to know was the traffic. The world's got a nosebleed, it said, and we're flooding, but we keep on cutting the trees in the forest, and we keep on paying those freaks on the TV who claim they will save us but want to enslave us. And sweating like demons, they scream through our speakers, but we leave the sound on, 'cause silence is harder, and no one's the killer and no one's the martyr. The world that has made us can no longer contain us, and prophets are silent and riding away, 'cause the consonants and vowels, the consequence of sounds, the consonants and vowels, the consequence of sounds. Down, 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 down. My rhyme ain't good just yet. My brain and tongue just met, and they ain't friends so far. My words don't travel far. They tangle in my hair and tend to go nowhere. They grow right back inside, right past my brain and eyes, into my stomach juice, where they don't serve much use. No healthy calories, nutrition values, and I absorb back in the words right through my skin. They sit there festering inside my bowels, the consonants and vowels, the consequence of sounds, the consonants and vowels, the consequence of sounds.
The Consequence of Sound, Regina Spektor. Quanto è brava Regina Spektor, che infatti è stata artista della settimana a Radio Popolare nelle scorse settimane. Adesso, prima della pausa pubblicitaria, prima di dare il benvenuto alla nostra prossima ospite, che è un'importante scrittrice, ospite dei Boreali, poi ve lo ricordo, ve l'ho già accennato da sommario, io vi ricordo un paio di uscite di sicurezza, di exit strategies da Sanremo che potete, se volete, insomma, imboccare nel momento in cui decidete in questo weekend di fare altro. La prima, e ve l'abbiamo presentata sia al Suggeritore Night Live lunedì sera sia mercoledì scorso qui a Cult, è il nuovo lavoro di Walter Leonardi, che al Teatro della Cooperativa propone Quella volta che mia zia fece scappare Matteotti. È in scena dallo scorso 12 di febbraio, da ieri, no scusate, da ieri l'altro, perdonate, è un lavoro che, come sempre, fa dell'ironia una sua caratteristica, ma non solo, cioè è un lavoro che riflette sulla politica, su quello che siamo stati, a partire anche da alcuni ricordi personali. E poi ci sono anche alcune interessanti, ci sono degli appuntamenti interessanti di musica che vi ricorderemo nel tamburino di Metro Regione, che potete ascoltare in coda a Metro Regione, il nostro notiziario locale, tutti i venerdì, perché sia alla Scala sia all'Auditorium di Largo Mahler, all'Auditorium della Sinfonica di Milano, ci sono appunto degli appuntamenti musicali di grande rilievo che poi avremo modo sicuramente di ricordarvi. Ma visto che non mi piace asserragliarmi, ritorno a Sanremo e poi chiudo la pagina Sanremo che abbiamo commentato ieri con Oliviero Pontedipino, vi ricordo che nel suo spazio, Bolzano 29 a Nolo, questa sera c'è una serata invece di visione della serata di cover di Sanremo, ma all'insegna dell'assoluto sberleffo, quindi diciamo che da quel punto di vista credo che sarà una serata divertente. Ricordo, se per caso decidete di andarci, andate sui social di Bolzano 29 e verificate di poter prenotare. Noi vi lasciamo, in fondo è sempre il 14 febbraio, è sempre San Valentino, e anche se non lo festeggiate, beccatevi questo cuoricini dei Coma Cose. E noi ritorniamo subito dopo, dopo la pubblicità, con la nostra prossima ospite.
Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra. Con lo sguardo verso il cielo, ma il morale per terra.
Solo
cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Poi mi uccidi, con gli occhi sono due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini, persino sotto la
Elsa proseguì senza fermarsi, raddrizzò le spalle e si concentrò per trovare il ritmo, anche se doveva continuamente controllare che gli sci non abbandonassero i solchi già tracciati nella neve. In realtà era un po' troppo buio per uscire, ma non stava più nella pelle. Prese velocità, il vento gelido le intirizzì le guance. Con la coda dell'occhio vide che i suoi capelli scuri sfuggivano dal berretto e diventavano d'argento. Anche le ciglia cambiavano colore. E quando sbatté le palpebre le sentì umide e fredde. Era come diventare un'altra. Il lago era una ragnatela di tracce di motoslitta che portavano in tutte le direzioni, verso casa e lontano da casa, verso i vicini e i cugini, verso il recinto delle renne. Elsa seguì una delle piste più ampie. Ora il ritmo era giusto, gli sci le frusciavano sotto i piedi. Aveva 9 anni, era grande ormai, con un paio di sci tutti suoi, non ereditati da Mattias. Per chi ci ha ascoltati anche nella prima parte, già sapete che questo è un libro che sarà presentato tra breve al Festival I Boreali, il festival dedicato alla letteratura del Nord Europa, che comincia proprio quest'oggi. E il romanzo, come vi ho annunciato, è La ragazza delle renne, nel suo titolo italiano, di Anne-Hélène Lestadius, edito da Marsilio Romanzi. È la storia di una bambina Sami, della sua comunità, di come si sopravvive o si cerca di sopravvivere non soltanto al freddo nel Grande Nord. E allora, con grande piacere, Anne-Hélène Lestadius è nostra ospite, anche se nostra ospite non è la sua voce, perché a causa del viaggio in aeroporto la voce di Anne è un pochino più, più debole di quanto sia abitualmente. Thanks very much for being with us with what is left of your voice. Thank you so much.
Thank you so much for having me.
Okay, we're going to remind our listeners about the meeting with the audience that you're going to have at the Boreali. But the first question I want to ask you is about the main character. It's something that I've been asking to many authors these days. When did you two meet? How did she come to you? Come vi siete incontrati? Lei, l'autrice, e la piccola Elsa, che abbiamo appena intravisto a 9 anni sui suoi sci.
Well, she's many reindeer herders' children that I have met in many years. And I've been talking to them, and I've been mostly talking to their parents and hearing how hard it is for them to have a child who has to be confronted with the reindeers being killed. So it's a story that has been with me for many, many years.
Allora, è una delle tante bambine, bambini, degli allevatori di renne che ho avuto occasione di incontrare, con cui ho parlato e che hanno ispirato il mio libro. Sia per lei, come per tutti i bambini come lei, sia per i loro genitori, è durissimo confrontarsi col fatto che le renne vengono uccise. Reindeers are the main characters of this novel, with Elsa and with all the other human characters. But in this case, the relationship between nature, animals and humans is essential for the book. È essenziale per questo libro il rapporto fra, come si dice in una nostra trasmissione, umani ed altri animali. È importante il rapporto fra gli esseri umani e le renne. That's crucial.
Yes, the reindeer isn't a job, it is their life. So it's so incredibly important to have the reindeer herding because of the language and the culture. And when the reindeers are getting killed in this way, it's an attack on the Sami culture. And for Elsa, it's her whole life, it's everything. It means her heart, it means her soul, it's everything.
Sì, le renne sono la vita, di fatto, di una comunità, di questa comunità, la comunità Sami. Sono un linguaggio, una cultura, e quindi la scomparsa, l'uccisione delle renne è un attacco al cuore della cultura Sami. Per Elsa tutta la sua vita ruota intorno al rapporto con l'ambiente e con chi lo popola, e dunque ritorno a dire, appunto, evidentemente il modo in cui all'interno del libro si racconta come tutta questa cultura sia in pericolo rappresenta per lei un dolore profondo. I don't want to spoil the book and to tell our listeners some of the things that happen to the reindeers and to the community, but I think that there are things that we have to tell. Non voglio spoilerare agli ascoltatori e alle ascoltatrici alcune delle cose che accadono alle renne in questo romanzo, perché sono importanti e sono anche, come dire, dei momenti di svolta importantissimi per il romanzo. But the death of a very young reindeer is a, to which Elsa was bound very strictly, is one of the main moments of the beginning of the novel. But 10 years after, something else happens, which somehow reminds her of what has happened when she was little. La morte di una giovanissima renna per Elsa rappresenta uno dei momenti importanti della prima parte del romanzo. 10 anni dopo succedono delle cose che le ricordano quel momento. What happens?
Elsa is a very strong young woman and she decides to do something. She can't let the police just ignore their problems and she decides to like tell them you have to do something, they're killing our reindeers. But this is very dangerous for her because the man who killed her reindeer, she knows who he is and he's still there. And yeah, it's a very bad situation for her.
Elsa è diventata con gli anni una donna molto forte, decisa, ha deciso di fare qualcosa per difendere la sua comunità, per difendere le renne che vengono progressivamente uccise. La polizia tende ad ignorare il problema e quindi lei si impegna in prima persona per intervenire e per affrontarlo. Tuttavia il problema è che lei stessa è in pericolo perché colui il quale ha ucciso quella prima renna a cui era così affezionata è ancora in circolazione. Lei conosce il suo nome, lui sa chi è lei e quindi la situazione per lei diventa veramente complicata e difficile. I now open a bracket to talk about your personal story, which is also very interesting. You're also a member of the Sami community. Can you tell us something about your childhood? Ci dice qualcosa della sua infanzia, perché anche la nostra ospite appartiene alla comunità Sami.
My mother is from a reindeer herding family, so I have always been very close to that, but she didn't have reindeers when I grew up. But my mother was sent to the boarding school at 7 years old, taken from her family, and many reindeer herder children were taken. And they couldn't speak their language and they were punished for being Sami. And that led to the fact that they didn't teach their children Sami. So my mother never taught me Sami. And this is a big sorrow for me, that I lost the language.
Allora, la storia ovviamente, la storia della sua famiglia è rispecchia alcune delle cose che ritroviamo nel libro. Ci racconta che la mamma di Ann-Helen Lestadius era appartenente alla comunità Sami, veniva da una famiglia di allevatori di renne, ma è stata, come è accaduto a molti della sua generazione, di fatto prelevata per essere mandata in collegio. Tolta alla sua famiglia e costretta a non parlare la sua lingua originale. Questo, ovviamente, oltre ad avere dei riverberi sulla vita della mamma di Ann-Helen, ha avuto dei riverberi anche sulla sua di esistenza, perché alla fine non ha potuto studiare o imparare dalla mamma il linguaggio Sami, cosa che tuttora la rattrista e la dolora, insomma, non ha potuto impararlo fin da bambina. This novel is your first novel and it's become a very successful film. Why the story of a girl and of all the context and the community that surrounds this girl in one of the farthest places of the world interests and somehow has to do with so many people in places that are so far away. If I'm not mistaken, the novel has been translated in 23 countries.
27.
27 now. Okay. So why is Elsa speaking to so many people that are not from the Sami community or even don't know much about it?
Well, I think it's a story that goes directly to the heart. And also I think in countries where they have indigenous people, they recognize these problems. And for me it also was very important to write this story because everybody thinks of Sweden as such a democratic and good country, and Sweden has a very dark history with the nomadic schools, and also how they are treating the reindeer herders today, letting mining companies coming into the reindeer herding areas. So I think with the climate changes and everything that's happening, a lot of people see that indigenous people are very important for nature and for the environment and the climate changes also.
Allora, io credo che in realtà questa storia vada direttamente al cuore delle persone, in particolare a coloro che sanno, oppure che lo sono addirittura perché lo vivono in prima persona, che le popolazioni indigene sono fondamentali per il nostro futuro e quindi riconoscono il tipo di problemi che attraversa Elsa, ma non solo Elsa, tutta la sua comunità. Anche perché l'idea che spesso ancora permane della Svezia è quella di un paese molto avanzato, molto moderno, molto democratico. In realtà c'è tutta una parte della storia svedese estremamente oscura, di grande rigore, addirittura di persecuzione di determinate categorie e soprattutto di determinate parti della sua popolazione. Tra l'altro la guerra contro gli allevatori di renne prosegue in un'altra maniera ai giorni nostri, con i permessi concessi alle compagnie minerarie per effettuare i loro scavi e le loro attività proprio nei territori dove vive la comunità Sami. E se a questo si aggiungono i cambiamenti climatici, è evidente dal mio libro e da tante altre testimonianze quanto le popolazioni indigene siano assolutamente essenziali per il futuro del pianeta. And the last question about this is after the success, which is due not only to the subjects and the importance of the story, but also obviously to your literary talent and the way in which you tell stories. Can you tell us if you had a feedback, if something, I wouldn't say changed, but something is moving to protect the Sami community and all what it means? Ha avuto delle testimonianze o ha avuto dei feedback? Qualcosa sta cambiando nel modo in cui viene trattata la comunità Sami e tutto quello che comporta?
Well, many people in Sweden were shocked about the Sami hatred and have raised their voices in different ways, politicians also. And the police has, we have their eyes on them, and they have been better on investigating crimes concerning the reindeers and the Sami community. And also one authority has started a report concerning the Sami hatred in Sweden. So a lot is happening now, actually. And for me, it's so rewarding. And in the Sami community, they are very happy about this book. But I also have to say that many reindeer herders can't read the book. They get so sad. It comes too close and it's too hard.
They can't read it because they can't stand it. I mean, they feel
yes,
too much.
They get heartbroken.
I see.
Yeah.
Allora, le conseguenze sono state molte. Intanto lo shock dell'opinione pubblica svedese nel leggere quanto odio si fosse concentrato e ancora esista nei confronti della comunità Sami. Poi alcune voci si sono levate, devo dire anche da alcuni politici, e ancora la polizia, in seguito anche al movimento di opinione pubblica, ha migliorato un po' i suoi interventi nella prosecuzione di coloro che minacciano o uccidono le renne e minacciano la comunità Sami. C'è anche in corso un'indagine, un report sull'odio nei confronti dei Sami da parte delle autorità nazionali svedesi. Questi sono elementi che per me rappresentano una consolazione o comunque un sollievo, anche se devo dire la verità, moltissimi della comunità Sami non riescono nemmeno a leggerlo il libro, perché per loro è una cosa che spezza loro il cuore, è troppo triste, è troppo drammatico, si riconoscono troppo in questo libro. Ricordiamo allora che l'incontro sarà domenica alle ore 14 e dove si terrà? Al Teatro Franco Parenti di Milano, dove i Boreali sono ospitati già da parecchio tempo, quindi avrete la possibilità di sentire Anne-Hélène Lestadius, che ci ha parlato del suo La ragazza delle renne, edito da Marsilio, molto più a lungo che da noi. Recupererà probabilmente un po' della sua voce, che è importante, perché la sua voce, insomma, è stata fondamentale per raccontarci una storia che forse molti non conoscono. I just said that you're going to be on Sunday in a meeting at Teatro Franco Parenti at 2 o'clock. You're going to be talking much longer than you did with us, but thanks for being with us, with maybe some more voice, because your voice is important because of the things you say and you write. Thanks very much for being with us.
Thank you.
Thank you. Grazie.
Stay. Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm, I know your focus. All sensation.
Siamo arrivati con un altro ospite molto gradito all'appuntamento nostro consueto del venerdì. Antonio Serra, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E allora, presentaci il nostro ospite che siamo molto contenti di avere con noi.
Allora, ricorderete che proprio recentemente abbiamo fatto delle battute sul fatto che gli algheresi, io sono nato ad Alghero, sono tutti pazzi, quindi ecco che abbiamo ospite un altro pazzo algherese, che si chiama Joachim Tilloca, è un autore di fumetti, ovviamente, e innanzitutto lo saluto. Buongiorno Joachim, ci senti?
Ciao Antonio, ciao Ira.
Ciao.
Forte Kianon.
Bene, bene. Ascolta, allora, siamo qui per raccontare un po' la tua carriera, parlare dell'ultimo libro che tu hai pubblicato, ma partiamo da quello precedente, che si intitolava Lime, è un libro di cui abbiamo già accennato in altre occasioni, durante soprattutto la fase festiva, l'avevamo lasciato come libro per evitare, per sopravvivere alle feste, diciamo. E però questo è un libro, Lime, che mi ha lasciato molto di stucco mentre lo leggevo, perché tu in passato avevi collaborato con Federico Memola e con Jonathan Steele e stavate lavorando insieme a una nuova storia, ma poi purtroppo Federico è venuto a mancare e tu racconti questa cosa, diciamo, in diretta. Quindi volevo che tu ci raccontassi prima di tutto questa esperienza.
Sì, Federico, fantastico, mi conobbe sulle pagine di un anno dopo, un webcomic di 150 pagine con personaggio Jack Plant, si innamorò di quella storia e mi chiese di disegnare Jonathan Steele, quindi sono l'ultima incarnazione grafica di Jonathan Steele.
Sì.
Stavamo lavorando su una bellissima storia in 4 episodi destinata a heavy metal e in parallelo facevo questo lavoro per scaricarmi un po', perché era molto zelante con le sue tavole, volevo dargli qualcosa che fosse meglio di quello che si aspettava.
E quindi a un certo punto ti sei trovato senza uno sceneggiatore, quella storia ha preso un'altra direzione, è diventata una specie di noir incredibilmente complesso, ricco di colpi di scena e così via, che ti ha fatto usare poi i tuoi personaggi come sostanzialmente degli attori, no? E quindi adesso noi abbiamo qui parleremo di questo nuovo libro che tu hai pubblicato, che si chiama Che fine ha fatto Enola Gaynor, che sono ben 300, perché l'hai già detto, 150 pagine, 456 Lime, 368 Che fine ha fatto Enola Gaynor. Sei un super produttore.
Sì, produco del buonissimo e fottutissimo carbone compresso.
Esatto. Comunque, sono tavole ricchissime, piene di avventura, dove però sogno, immaginazione, struttura narrativa si sovrappongono, si confondono, sempre però trovando una specie di risoluzione finale molto, molto, molto emotiva. Questa cosa è una cosa naturale, cioè io vedo nel tuo lavoro, oltre ai disegni bellissimi, un flusso naturale di narrazione che evidentemente scaturisce da un'immaginazione molto, come dire, irrefrenabile, diciamo.
Sì, penso che sia quasi tutto intuito, molte cose le faccio ma le comprendo dopo che le ho realizzate, quella è la parte che non ha controllo di me. Ed è bellissimo farlo, perché sei padrone dello spazio-tempo. La cosa divertente del fare fumetto è che occorre un sacco di tempo per farlo, però tu sei come una divinità che gestisce lo spazio-tempo, lo piega, muove persone nello spazio, cioè, fai fare ai tuoi personaggi quello che fa fare una divinità agli esseri umani, insomma, una figata.
Sono assolutamente d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che di certe cose che scriviamo ce ne rendiamo conto solo dopo, purtroppo, e non durante.
Sì.
Ascolta, mentre ci siamo sentiti per preparare questa intervista, ho visto che tu stai lavorando a un nuovo volume. A che pagina sei e quando hai previsto che possa essere pubblicato?
Sono a pagina 102, credo di aver bisogno di un altro anno, perché purtroppo c'è da fare, c'è da lavorare, poi mia moglie mi dà degli impegni e io scatto sull'attenti immediatamente. E sarà una storia dove questa volta non c'è il crime, non c'è il noir, non c'è la svolta, però carico molto su quel gioco dell'andare avanti e indietro, in alto e in basso, e dare confusione, perché faccio dei fumetti che chiedono molta partecipazione al lettore.
Secondo me, più che chiedere molta partecipazione, sono dei fumetti che sono fortemente emotivi e quindi la partecipazione viene da sé, diciamo, mentre li si legge.
Sì, però se sei sciallato nella lettura e sei convinto di leggere una storia lineare come ad esempio un Diabolico, un Tex Willer, un po' sei costretto a tornare indietro e rivedere tutto.
Insomma, no, certamente, i tuoi lavori non sono sicuramente così. Senti Joachim, guarda, penso che i nostri ascoltatori abbiano capito che tipo di personaggio tu sei. Devo dire che io francamente consiglio la lettura, certamente, di Lime e di Che fine ha fatto Enola Gaynor, che sono i volumi che sono
a chi ama il fumetto, assolutamente. Ecco, è una roba fatta perché per chi ama in maniera viscerale il fumetto.
Esatto, sì. Sono d'accordo. Esatto. Tu sei innamorato dei fumetti, anch'io, quindi trovo questi lavori assolutamente eccezionali. E quindi niente, ti ringraziamo tantissimo di essere stato
Antonio,
con
scusa,
noi. Dimmi.
Velocissimamente, volevo dirti una cosa.
Dimmi.
Volevo dirti Dancing.
Ci sono cascato di nuovo, maledizione. Ma vedi che sei un matto furioso, me lo fai anche in diretta. Io ti ho creduto. Basta, fine qua.
Vabbè, insomma, Antonio, ciao. Mi dice che dobbiamo salutarti perché gli hai fatto lo scherzone e noi...
Ascolta, niente, no, volevo però ricordare gli estremi dei volumi di cui abbiamo parlato di Lyme,
sì, assolutamente.
E di Che fine ha fatto Enola Gaynor, sono tutti e due editi da Oblomov, in libreria e fumetteria. Lyme costa 20 euro, mentre invece Che fine ha fatto Enola Gaynor 22 euro, i nostri ascoltatori
sono,
avranno capito.
Sono grossi e fanno anche una gran bella figura nel tavolino del salotto.
Sono assolutamente, pezzi, sono molto pesanti. Guarda, abbiamo una tradizione, qui lo facciamo subito. Boom! Si sente che sono molto impegnativi. Ok, grazie, grazie
Giorgio. A risentirci, ciao.
A presto, ciao.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao.
Allora, e beh, insomma, il mondo dei fumetti lo sappiamo, è pieno di autentici anticonformisti, quindi grazie a Joachim Tilloca, che tra l'altro c'è anche un nome, è un nome d'arte?
No, 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 è proprio un nome tipicamente algherese, stai scherzando?
Ah, pazzesco!
Proprio assolutamente algherese al 2000 per 1000, come ha appena dimostrato!
Ah, quindi c'è... Ah, adesso ho capito tutto, va va va. Va bene, allora, grazie ad Antonio Serra, dunque.
Grazie a voi.
Se non sbaglio ci ritroveremo venerdì prossimo, forse ancora con un altro
ancora
ospite.
Con un altro ospite, certo.
È il periodo in cui appunto ospitiamo nella rubrica fumetti grandi spiriti del fumettismo, come Antonio Serra, che ringrazio. A risentirci.
Grazie a voi.
Ciao. Io vi saluto, insomma, cerchiamo di sopravvivere a San Valentino, Sanremo, a tutto quello, ai vari santi che insomma appestano questo, questo fine settimana, e noi vi diamo appuntamento a lunedì alle 11.30 oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto dai Rubini, fra poco le notizie. Tittatis, 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 tittatis.